సందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం సజీవం సాద్వైతం సవధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి
హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quinta parte, il capitolo intitolato Erigerò un bellissimo tempio per voi. Brahmananda Maharaj chiamò Prabhupada. Portami una copia delle mie lettere intestate. L'intestazione diceva Tridandi Goswami e sì, Bhaktivedanta Swami. Prabhupada non figurava. Questa era la prova che egli non faceva uso di quel titolo. Questa semplice dimostrazione pacificò i suoi confratelli ed egli li invitò a gustare il prasada con lui mentre i discepoli li servivano. Più tardi, nella sua capanna, Prabhupada parlò con i suoi discepoli dell'invidia. Un devoto poteva giudicare il suo avanzamento da quanto si sentiva libero dall'invidia, disse. Nel mondo spirituale l'invidia brilla per la sua assenza. Benché tutti i compagni di Krishna stessero cercando di servire Krishna nel miglior modo possibile, in una forma di competizione, tutti erano reciprocamente soddisfatti. Se Radharani o una gopi favorita soddisfacevano Krishna, le altre gopi non pensavano male di lei. Pensavano invece: «Oh, come ha servito bene Krishna! Voglio anch'io offrire un buon servizio a Krishna in modo che egli possa essere ancora più soddisfatto». Essere invidiosi è una caratteristica del materialismo. Prabhupada desiderava che i suoi confratelli cambiassero il loro punto di vista. Desiderava che non si curassero del fatto che i suoi discepoli lo chiamavano Prabhupada. Gli dispiaceva che alcuni confratelli non elogiassero sinceramente il suo lavoro. Se Bhaktisiddhanta Sarasvati stava lavorando con successo attraverso di lui, perché essi dovevano sentirsi disturbati? Perché non accettare la sua opera ed essere felici del fatto che la missione di Sri Chaitanya si stava effettivamente diffondendo? Avrebbero dovuto considerare questo risultato opera di Bhaktisiddhanta Sarasvati, opera del loro maestro spirituale. Questa era anche opera loro, loro responsabilità, e avrebbero dovuto riconoscere che attraverso Bhaktivedanta Swami Maharaj essa veniva svolta molto bene. Alla cerimonia essi avevano elogiato il suo lavoro. Se a loro non importava elogiarlo, allora perché non ammettere almeno che per centinaia di occidentali, che egli aveva salvato dall'inferno, egli era Prabhupada, quel singolare puro devoto che essi consideravano seduto ai piedi di loto di Krishna? Stando agli autentici libri prodotti e distribuiti, al numero dei devoti iniziati e impegnati nel servizio devozionale, al numero dei templi aperti, nessuno poteva essergli paragonato. Naturalmente, in un certo senso, tutti i confratelli di Prabhupada dovevano essere ugualmente degni di elogio per aver seguito tanto a lungo le istruzioni fondamentali di Bhaktisiddhanta Sarasvati, per aver cantato Hare Krishna e aver rifiutato una vita colpevole. Tuttavia, se l'analisi o la critica doveva essere fatta con un esame minuzioso, allora anche il curriculum di predica doveva essere esaminato. Chi più di ogni altro stava estendendo la misericordia di Sri Nityananda con risultati straordinari a nome di Bhaktisiddhanta Sarasvati, risultati che precedentemente sembravano irrealizzabili? Secondo la Chaitanya Charitamrita, se un predicatore riesce a diffondere il canto del mantra Hare Krishna, allora deve essere considerato investito di potere da Dio. Prabhupada era certamente investito di potere da Dio, eppure aveva tenuto un comportamento molto umile, senza alcun aiuto da parte di altri. Aveva ripetutamente invitato i suoi confratelli a unirsi a lui in Occidente e a prendere posto accanto a lui come predicatori nel movimento per la coscienza di Krishna. Perché non si erano fatti avanti per assisterlo nella missione del loro maestro spirituale, invece di lamentarsi con lui? l'unico confratello che stava diffondendo la missione di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Non era invece compito dei devoti di Prabhupada criticarli, ed egli li aveva severamente messi in guardia, affermando che quella non era la loro posizione. Dovevano trattare i suoi confratelli come discepoli di Bhaktisiddhanta Sarasvati e quindi situati al medesimo livello del loro maestro spirituale. Non di meno i discepoli di Prabhupada si sentirono dispiaciuti per la mancanza di rispetto verso il loro maestro spirituale. Dovevano essere umili e non protestare, ma come potevano sentire affetto verso persone che criticavano il loro maestro spirituale e il suo movimento per la coscienza di Krishna? Dopo i 5 giorni di festival, Prabhupada lasciò Mayapur e partì per Vrindavana, dove aveva progettato di tenere un'altra cerimonia di inaugurazione. Sulla terra di Mayapur non aveva ancora avuto inizio alcuna fase di sviluppo e Prabhupada faceva pressione sui suoi discepoli affinché collettassero i fondi necessari. A Mayapur stiamo preparando un progetto fastoso e se tutti voi insieme vorrete dare concretezza al progetto, esso sarà unico nel mondo intero. Sarà il centro mondiale per l'insegnamento della vita spirituale. Verranno studenti da ogni parte del mondo e potremo rivoluzionare le tendenze atee e comuniste di filosofi indegni. Dobbiamo sentirci responsabili di questo importante compito. Non dobbiamo dimenticare l'ISKCON, nemmeno per un momento. Questo è ciò che vi chiedo di fare. Febbraio 1972. A Vrindavana, durante l'assenza di Prabhupada, i devoti non erano riusciti a persuadere Mr. S. di garantire all'ISKCON l'autorizzazione per l'uso della terra. Prabhupada aveva ripetutamente dato le direttive a Kshiroda Kashavi, uno dei suoi discepoli nati in India, per ottenere da Mr. S. un regolare atto notarile. Kshiroda Kashavi aveva insistito con Mr. S. e, vista la sua indecisione, aveva parlato con Mrs. S. e di nuovo con entrambi. Visto che non riuscivano a decidersi, Mr. e Mrs. S. si trovarono concordi nel porre la questione dinanzi alla stessa Srimati Radharani. Allora Mr. S. chiese a Kshiroda Kashavi di prendere 2 fogli di carta, di scrivere su un foglio sì e sull'altro no. Poi li ripiegò e li pose dinanzi alle divinità di Radha e Krishna, che appartenevano alla loro famiglia. Chiese quindi a Kshiroda Kashavi di scegliere uno dei 2 pezzi di carta, la presenza di Mr. e Mrs. S. e di Radha e Krishna. Kshiroda Kashavi estrasse il foglio e quando lo ebbe aperto vide che sul foglio era scritta la parola sì. Nell'udire la notizia, Prabhupada si sentì felice. Sono in particolar modo soddisfatto che tu ti sia assicurato la terra di Mr. S. per Krishna. Ora cooperiamo tutti per aprire un meraviglioso tempio qui a Vrindavana. Nel marzo del 1972 Prabhupada tornò a Vrindavana per firmare l'atto con Mr. S. e per compiere la cerimonia della prima pietra. Col permesso dei Goswami organizzò la sistemazione per i suoi discepoli al tempio di Radha Damodara, in modo che avessero un posto in cui risiedere mentre il tempio a Ramanareti era in costruzione. Yamuna racconta: Era accaduto proprio così, che un mattino in cui i Goswami dovevano firmare l'accordo con Prabhupada per l'uso delle stanze a Radha Damodara, l'elettricità venne a mancare. Il segretario di Prabhupada aveva soltanto una macchina da scrivere elettrica, così ricordai a Prabhupada che io ero esperta in calligrafia. Avevo con me anche l'occorrente per scrivere. Immediatamente Prabhupada cominciò a stendere la bozza del documento che voleva. Io allora entrai nell'altra stanza, mi sedetti e compilai a mano il contratto con tutte le maiuscole d'oro in rilievo. Dopo 15 minuti fui in grado di presentare a Prabhupada il documento. Davanti ai Goswami, Prabhupada sollevò il documento e disse con piacere: «Guardate, i miei discepoli sono esperti in ogni campo. Ora ai discepoli sarebbe stato permesso di vivere nelle stanze superiori a quelle di Prabhupada al tempio di Radha Damodara, ed essi avrebbero potuto accedere alle sue stanze per provvedere alla pulizia». Prabhupada sentì che era una grande occasione quella di avere in mano qualcosa di scritto per il mantenimento delle sue stanze al tempio di Radha Damodara. Al fine di chiudere la transazione relativa alla terra di Ramanareti, Prabhupada e Mr. S. si incontrarono davanti al notaio di Mathura per completare le formalità. Per Prabhupada il fatto di aver potuto ottenere un bel lotto di terra a Vrindavana era misericordia di Krishna, e scrivendo ai suoi segretari GBC in America, chiese di far venire il numero più grande di discepoli possibile per aiutare nel nuovo progetto. Parlò della sua intenzione di creare un centro veramente straordinario che permettesse di far rivivere la vita spirituale a Vrindavana, a nome di Rupa e di Jiva Goswami. Prabhupada disse a Shiroda Kashai che in questa occasione voglio che sia preparato un gigantesco prasada e che ogni abitante di Vrindavana sia invitato al banchetto. Due giorni dopo, con la partecipazione di centinaia di persone, Prabhupada celebrò a Ramanareti la cerimonia della posa della prima pietra. Di nuovo egli scese nell'area sacrificale e pose la divinità di Ananta sulle cui teste il tempio doveva poggiare. Più tardi però, quella notte la terra fu invasa. Un'anziana vedova indiana, che era considerata un sadhu, si incolerì perché Mr. S. non le aveva assegnato quella terra di cui poco tempo prima lei aveva fatto richiesta. Nel corso della nottata inviò dei gunda per smantellare la fondazione di mattoni in cui era stata posta la pietra angolare e per dissacrare l'area, che proprio quel giorno era stata riempita di fiori e di oggetti sacri. I Gunda scavarono e aprirono la buca, vi gettarono della spazzatura e rubarono l'insegna affissa col nome del nuovo proprietario. Prabhupada si trovava nella sua stanza al tempio di Radha Damodara quando fu informato dell'accaduto. Si incollerì e disse ai suoi discepoli di far fare un sopralluogo dalla polizia. Quella notte alcuni poliziotti restarono di guardia sulla terra e quando i Gunda prezzolati tornarono, i poliziotti si avvicinarono e li misero in guardia, affermando che se avessero provocato nuove agitazioni sarebbero stati arrestati. Così la situazione fu risolta. Ripetutamente Prabhupada aveva detto che chi diventa devoto si procura molti nemici. L'incidente confermò anche in Prabhupada la convinzione che la presa di possesso della terra da parte dell'ISKCON avrebbe dovuto essere seguita nel più breve tempo possibile dalla costruzione di un tempio. Avrebbero dovuto almeno cintare la proprietà con una palizzata, costruire piccole capanne e vivere sul luogo mentre si organizzava la costruzione del tempio. Tejas racconta: «Questo sarà il tempio di Krishna e Balaram», aveva detto Prabhupada. «Noi in realtà non sapevamo ciò che sarebbe accaduto. Pensavamo tutti che si trattasse di una cosa di là, da venire. Ramanareti era una zona selvaggia, non vi si incontrava nessuno, era un luogo così isolato e vi erano molti briganti che vivevano là. Noi pensavamo, se costruiremo un tempio qui non verrà nessuno, ma Prabhupada disse, dovunque ci sia Krishna, tutti arrivano. Il segretario di Prabhupada, Shyama Sundara, scrisse a un confratello della nuova proprietà da poco acquistata a Vrindavana. Un mattino, presto, prima della colazione, Prabhupada ha messo insieme le 4.800 yard quadrate, donazione di un apprezzamento nella foresta, dove Krishna era solito divertirsi con i suoi amici, a circa 10 minuti di cammino da Radha Damodara. Con la corda della sua zanzariera, Prabhupada ha ispezionato la terra, che non si aspettava di ottenere. Ha tracciato i piani, ha steso l'atto e è andato a Mathura al tribunale, ha firmato, autenticato e consegnato il documento in un istante. Prabhupada mi ha incaricato di chiederti che almeno 50 devoti vengano dagli USA in India immediatamente. Abbiamo un solido programma in India, colossali progetti a Mayapur, Vrindava e Bombay. Le terre sono ormai tutte acquisite. Ogni cosa è stata predisposta e tutto è stato compiuto da Prabhupada. Tuttavia, siamo un piccolo numero di persone e ci troviamo a dover affrontare un compito enorme, di gran lunga il più grande della società. Quello di sviluppare queste tre località e credimi, questi tre progetti sono i più cari a Prabhupada, almeno tra quelli che si è proposto finora. Nel mese in cui Prabhupada era lontano da Bombay, era partito il 10 febbraio, la somma di 50.000 rupie era stata puntualmente versata. Adagio, all'inizio alcuni devoti si erano trasferiti sulla terra di Juhu e vivevano in una tenda. Di notte i topi e le zanzare disturbavano il loro sonno. Mentre tentavano di ripulire il terreno dalle alte erbacce, scoprirono delle bottiglie di liquore vuote e acque di scarico che straripavano. Senza la presenza di Prabhupada, la loro risolutezza si indebolì. In seguito, però, Brahmananda Swami tornò da Calcutta, dove si era incontrato con Srila Prabhupada. Brahmananda Swami si sentiva ispirato e dette nuovo impeto ai devoti di Bombay. Essi dovevano ripulire il terreno, erigere immediatamente un pandal. E Brahmananda Swami non aveva mai partecipato prima a un programma di panda, ma si assicurò un fornitore che doveva costruire alcune case di chattai, fronde di palma, per i devoti e una tenda per il festival. Tuttavia, prima che l'opera di costruzione potesse aver luogo, i devoti dovevano aver ripulito da cima a fondo la terra. Mr. Sethi, un membro a vita che abitava nelle vicinanze, salariò una squadra di lavoro per tagliare le erbacce e la vegetazione. E anche alcuni amici di Bombay e membri a vita vennero a dare una mano. Mr. N offrì il suo aiuto inviando uno dei suoi assistenti, Mr. Matar, con il compito di organizzare il lavoro dei manovali salariati che pulivano i campi. Anche i devoti lavoravano alacremente per preparare tutto ciò che era necessario per il ritorno di Prabhupada. Sri Sri Radha Rasa Vihari arrivarono alla proprietà Hare Krishna con un taxi, viaggiando sulle ginocchia di alcuni devoti. Si erano trasferiti prima del previsto e per il momento la loro residenza era una tenda. Erano arrivati prima per partecipare con i devoti al programma di Panda a Cross Maiden, nella parte bassa di Bombay. In quell'occasione si era svolta una processione a Chaupati Beach e quando i devoti erano arrivati, Radha Rasaviari, vestiti con sfarzo, ornati e installati in un palanchino ricco di decorazioni, li avevano accolti. Krishna di marmo bianco reggeva un flauto e la mano destra di Radharani, con la palma protesa, offriva benedizioni. Erano bellissimi. Dopo la loro prima apparizione a Chaupati, Radha Rasaviari si erano trasferiti alla Kash Ganga Building, dove gradualmente i devoti avevano stabilito uno standard conveniente di adorazione delle divinità. Quando Prabhupada aveva ordinato che Radha Rasaviari si trasferissero appena il versamento fosse stato effettuato, alcuni devoti gli avevano chiesto: perché trasferire le divinità prima che le facilitazioni siano adeguate? Non potrebbero aspettare che il tempio sia costruito? Una volta che le divinità sono state sistemate in una parte della proprietà, aveva risposto Prabhupada, nessuno più le sposterà. Più di qualsiasi altra persona, Prabhupada era consapevole dell'adeguata adorazione da offrire a Radha Rasaviari, ma il rilievo maggiore egli lo poneva ora sul fatto di assicurarsi la terra. In quale altro modo, egli pensava, si sarebbe potuto infine offrire un trono d'oro e un tempio a Radha Rasaviari, senza che essi stessi affermassero prima il loro diritto di proprietà, andando a risiedere a Hare Krishna Land? L'arrivo di Radha Rasaviari a Juhu significava anche un aumento delle difficoltà per i devoti, che ora dovevano darsi da fare per mantenere il puja del mattino e cucinare le 6 offerte giornaliere in una ben misera cucina. Anche la tenda di Radha Rasaviari non era molto consistente e oscillava al vento. Srila Prabhupada invece considerava il trasferimento una necessaria tattica trascendentale. Era sicuro che sentendosi coinvolti, lui stesso, i proprietari della terra, la municipalità di Bombay, avrebbero accettato il fatto che la terra apparteneva a Krishna, dato che Krishna vi risiedeva già. E poiché stava chiedendo a Krishna stesso di accettare questi inconvenienti, egli rivolgeva alla divinità questa preghiera. Caro Signore, per favore resta qui e farò costruire un bel tempio per te. Quando Prabhupada tornò a Bombay, le divinità erano già installate sul palco del Pandal, pronto per il festival. L'aspettativa per il festival non era così grande come sarebbe stata a Bombay bassa. Non venivano più di 5.000 persone a sera. Ma Prabhupada era soddisfatto. Questo festival si stava svolgendo sulla loro proprietà e questo non era che l'inizio. Ogni sera Prabhupada dava una lezione al Pandal e partecipava al Kirtan e all'arti della sera, davanti a Radha Rasaviari. Panchadravida Swami aveva collettato donazioni di 5 tonnellate di dal, riso e farina, e i devoti cucinavano regolarmente khichdi sufficiente per servire un prasada gratuito giornaliero per 125 persone. La sera, Prabhupada stesso offriva alla folla l'alava del piatto dell'offerta, cucinata per la divinità, e tutti, compresi danarosi uomini d'affari e le loro mogli, si facevano avanti per ricevere il prasada. A Prabhupada il festival piacque, tanto che disse ai discepoli di fare in modo di mantenere la tenda per un festival perpetuo. Prabhupada viveva in una tenda, proprio come gli altri devoti, finché Mr. Acharya, uno dei proprietari più favorevoli che vivevano nella parte adiacente, alle spalle della proprietà, lo invitò a trasferirsi a casa sua. Pochi giorni dopo il suo arrivo a Juhu, Prabhupada era pronto a celebrare la cerimonia di inaugurazione della posa della pietra angolare, un'altra tattica per assicurarsi il possesso della terra. Tuttavia, era più che una tattica. Egli voleva che il tempio fosse costruito nel più breve tempo possibile. Radha e Rasavihari non avrebbero potuto rimanere in una tenda. Avrebbero dovuto invece essere protetti da uno simhasana d'argento e di legno di tek, posto su un altare di marmo. Sarebbero stati attorniati da due gopi, Lalita e Vishaka, e il loro tempio sarebbe stato dotato di cupole marmoree altre più di 3 metri. Sarebbero venuti a migliaia per il darshan nel prasada. Un mattino, nel bel mezzo delle attività del festival, i devoti di Hare Krishna Land si erano uniti a Prabhupada per la semplice cerimonia della posa della pietra angolare. Avevano scavato una profonda buca destinata alle cerimonie e l'avevano delimitata con mattoni. Prabhupada discese nella buca per sistemare la divinità di Shesha, poi, seduto su una semplice predella, accompagnò il kirtan suonando un gong di ottone, mentre, uno alla volta, i devoti gli passavano dinanzi per gettare un po' di terra nella buca e così riempirla, mentre il fumo saliva dal fuoco sacrificale. Prabhupada era irritato per il fatto che Brahmananda Swami aveva accettato di pagare agli appaltatori 40.000 rupie per la costruzione del pandal. Era sempre la stessa cosa, gli sciocchi discepoli occidentali che si fanno imbrogliare. Prabhupada rifiutò di pagare 4.000 rupie, sarebbero state più che sufficienti. Quando gli appaltatori vennero a parlare con lui, egli disse loro che aveva poco denaro e che si sarebbero dovuti accontentare di 4.000 rupie. Essi protestarono, ma Prabhupada si arrabbiò e insistette: accettate, avete il 5% di profitto. Appena ci hanno visto, disse Prabhupada più tardi, hanno pensato: questi americani hanno denaro, il nostro lavoro in India deve continuare, ma appena il denaro viene speso il 50% va in fumo, perché voi siete americani privi di esperienza. Che cosa dobbiamo fare? Gli indiani vogliono il vostro denaro e vi ingannano come vogliono. Durante il festival, nel pandal, i vicini si sentirono disturbati dai kirtan diffusi attraverso l'altoparlante e si erano già insofferenti perché il loro proprietario, Mr. N, procedeva a rilento nelle riparazioni e accadeva talvolta che li lasciasse senza acqua per una settimana intera prima di attaccare gli impianti idraulici. Il fatto di essere improvvisamente obbligati a vivere con più di 20 devoti americani acuiva soltanto la loro insoddisfazione. Alcuni dei vicini si erano convertiti al cristianesimo e non capivano il vaishnavismo. Temevano che i loro figli potessero di nuovo essere spinti verso l'induismo. Alcuni inquilini protestavano affermando che i devoti disturbavano la loro privacy. Alcuni li disapprovavano perché discutevano tra loro. Altri criticavano il fatto che uomini e donne vivessero in stretta vicinanza, benché alloggiassero in quartieri separati. Alcuni tra loro, tuttavia, notavano che i Vaishnava occidentali si davano un grande affare per adorare sinceramente Radha e Krishna. Nessuno tra gli affittuari, invece, criticava Prabhupada. Perciò, quando era presente, Prabhupada era in grado di pacificarli e di risolvere ogni controversia, benché sapesse che in sua assenza la situazione poteva facilmente degenerare. Prabhupada stava progettando un viaggio su scala mondiale che lo doveva portare in Australia, in Giappone, alla Hawaii, negli Stati Uniti e forse anche in Messico e in Europa. Questo viaggio forse lo avrebbe tenuto lontano per oltre 6 mesi prima che potesse far ritorno in India e voleva che tutto procedesse senza intralci a Bombay durante la sua assenza. Pochi giorni prima della partenza di Prabhupada, Madhudvisa Swami si lamentò: «Non mi sento molto entusiasta qui, temo di aver bisogno di un cambiamento». Prabhupada gli chiese dove voleva andare e Madhudvisa rispose che pensava all'Australia. «Sì», disse Prabhupada, «sto andando là, puoi venire con me». Brahmananda Swami informò Prabhupada che a Nairobi la predica si era andata deteriorando dopo la sua partenza e Prabhupada ammise che egli sarebbe dovuto tornare ai suoi doveri là. Un'altra volta Prabhupada dovette trovare un nuovo amministratore per Bombay e in quell'occasione scelse Giriraj, un giovane brahmachari che dirigeva la predica facendo membri a vita per l'ISKCON. Prabhupada pensò che essendo esperto nel raccogliere donazioni e nel fare membri a vita, il che costituisce l'essenza dell'amministrazione, Giriraj era dotato delle qualità più importanti, benché d'altra parte egli fosse giovane e privo di esperienza. Aveva già avuto modo di constatare che Giriraj era semplice e completamente dedicato nel promuovere lo sviluppo di Hare Krishna Land. Giriraj racconta: «Srila Prabhupada disse, lo farai Giriraj? Allora io risposi, sì Prabhupada, farò tutto quello che mi chiedi. In realtà non ero perfettamente felice a questo proposito, ma avevo capito che ci si deve sempre arrendere al maestro spirituale e qualunque cosa egli dica. Si deve cercare di metterla in pratica». Così accettai. Prabhupada specificò che buona amministrazione significa in pratica che qualunque cosa debba essere fatta deve essere portata a termine. Più tardi andai a trovare Srila Prabhupada, il quale era seduto al suo tavolo, e gli disse: «L'intera responsabilità ora è sulle tue spalle». Io trasalii a quelle parole, perché non ero abituato ad assumermi delle responsabilità. Durante la permanenza di Prabhupada a Bombay, Hans Kielman, un giovane architetto proveniente dall'Olanda, era arrivato ad ascoltare le lezioni e si stava interessando della coscienza di Krishna. Prabhupada convinse Hans a diventare un devoto ed a aiutare la costruzione della città Hare Krishna a Bombay. Sotto le direttive di Prabhupada, Hans si dispose subito a stendere disegni architettonici per la costruzione. Hans racconta: Prabhupada disse, ora ascolta attentamente, Krishna ti ha mandato qui, devi disegnare questi templi per lui, tu devi fare queste cose con molta sincerità e non avere alcun timore. Io ero completamente arreso, quel momento fu vera estasi per me, aveva un mucchio di fotografie sul suo tavolo, me le dette e disse, guardale. Le guardai e vidi che erano fotografie del nuovo tempio di Govinda a Vrindavana e gli aggiunse, voglio che tu mi faccia dei disegni come questi. Allora io gli chiesi, di che misura Srila Prabhupada? Mi diede della carta per macchina da scrivere e mi disse che avrei potuto tracciare il disegno su quella. Mi diede poi le fotografie, una matita e una riga. Mi condusse nella stanza vicina e mi disse di sedermi al tavolo. Là c'era Pradyumna con tutti i suoi libri di sanscrito. Shyamasundara stava battendo a macchina le lettere e tutt'a un tratto io mi trovai in mezzo a loro a fare i disegni. Prabhupada disse a Giriraj e agli altri che avrebbero dovuto collettare 64 lakh di rupie per la costruzione. I devoti non avevano nemmeno l'idea di come avrebbero potuto raccogliere anche una frazione di quella somma, ma Prabhupada fornì loro alcune indicazioni. Parlò loro di cercare il sostegno di uomini influenti usando il metodo Tent Nama, col quale una persona può usufruire di una stanza per ospiti per tutta la vita, e parlò anche di altri sistemi. Tuttavia il passo immediato consisteva nell'ottenere la terra. Avevano sì il possesso della terra, ma prima di costruire dovevano avere in mano l'atto notarile. Poiché Mr. N. era già in ritardo nel rilasciare l'atto, Prabhupada incitò Giriraj a soddisfare gli accordi scritti per ottenere al più presto i documenti necessari. Nella sua ultima conferenza di Bombay, Prabhupada parlò dei sei Goswami di Vrindavana e dell'estasi, contemporaneamente dolce e amara, della loro aspirazione a stare con Krishna. Alcuni discepoli pensarono che Prabhupada aveva parlato di questo argomento perché egli stesso li stava lasciando per un lungo periodo di tempo. Il giorno dopo, all'aeroporto, mentre Prabhupada era in attesa del volo per l'Australia, il congetto fu pieno di gioia. Seduto nella sala d'attesa dei VIP, circondato dai suoi devoti, Prabhupada osservava Madhudvisa Swami, che stava guidando un kirtan estatico. «Se continuate a fare kirtan in questo modo», disse Prabhupada ai devoti, «il nostro progetto di Bombay avrà successo». Quando Prabhupada vide che anche Mr. N. era venuto, esclamò: «Oh, Mr. N., sei venuto anche tu? Stai diventando uno dei nostri?» Prabhupada aveva la straordinaria abilità di portare la visione spirituale nella realtà fisica per trasformare una parte del mondo materiale in energia spirituale, ottenendo così che anche un uomo comune percepisse la realtà spirituale. Questo era lo sforzo costante di Prabhupada. Spesso un trascendentalista evita il rapporto con il mondo materiale per il timore di indebolirsi spiritualmente. Per questa ragione le ingiunzioni vediche mettono in guardia dallo stare in stretto contatto con persone materialiste e con il denaro. Prabhupada invece, seguendo i principi che Srila Rupa Goswami aveva insegnato, constatò che ogni cosa materiale ha il potenziale per essere usata al servizio di Krishna. E grazie a questo uso riacquista la sua natura spirituale. Seguendo questo principio, un devoto esperto, benché apparentemente agisca all'interno della sfera materiale, può rimanere sempre in contatto con l'energia spirituale. Per un devoto tanto elevato, non esiste niente che sia materiale. Nelle scritture vediche il grande devoto Narada Muni, per la sua abilità di trasformare gli uomini in devoti, è definito Cintamani, pietra filosofale. Proprio come, stando a quanto è detto, Cintamani trasforma il ferro in oro, così Narada poteva trasformare un cacciatore simile a una belva in un puro Vaishnava. E come Narada è stato glorificato nei Veda per la sua abilità nel compiere tali imprese in epoche remote, così, nell'età presente, Srila Prabhupada può essere considerato una pietra filosofale di potenza simile. A più riprese egli dimostrò, con la sua applicazione diretta nella coscienza di Krishna, che era possibile trasformare un materialista in un devoto del Signore, attivo e completamente dedito alla rinuncia. E ora, dopo aver reclutato un gran numero di devoti sottratti all'influenza di Maya, voleva impegnarli, per quanto era possibile, nella trasformazione del mondo materiale in spirito vivente. con le sue parole trascendentali, cariche di visione spirituale, stava tentando di convertire la pietra e l'energia umana in gloriosi templi spirituali. Mentre materialisti ambiziosi criticavano talvolta gli spiritualisti considerandoli improduttivi, Prabhupada per la sua costante attività non poté essere accusato di improduttività. Piuttosto fu criticato per essere stato giudicato un capitalista nelle vesti di sannyasi. Ma tale critica non ha mai trattenuto Prabhupada e gli stava esaudendo i desideri degli acharya che lo avevano preceduto. Era arrivato a questa conclusione nel suo Srimad Bhagavatam fin dal 1965, prima di venire in America. Perciò tutti i saggi e devoti del Signore hanno raccomandato di applicare ogni argomento di arte, di scienza, di filosofia, di chimica, di fisica, di psicologia e di ogni altro ramo della conoscenza interamente e unicamente al servizio del Signore. Prabhupada voleva trasformare porzioni significative del mondo materiale in mondo spirituale. Nel tentare di costruire una città spirituale a Juhu, realizzò che stava lanciando il maggior attacco contro Maya. In pochi mesi un sacco di complicazioni e problemi avevano già disturbato i suoi progetti e ancora di più ne sarebbero sopraggiunti. La battaglia era solo all'inizio. Talvolta i discepoli di Prabhupada trovavano che il lavoro era faticoso e dissanguante, si sentivano confusi, erano approdati alla vita spirituale per essere felici e non per essere ansiosi. La presenza di Prabhupada e il suo costante incoraggiamento li aiutavano a rimanere risoluti. Prabhupada sapeva che una volta gustato il nettare della dedizione a Krishna, libera da ogni egoismo, non si sarebbero accontentati più di qualcosa che avesse minor valore. Egli li incoraggiava ricordando loro le parole dei maestri spirituali che lo avevano preceduto, come Bhaktivinoda Thakur che aveva detto: «Le difficoltà incontrate nel corso del servizio devozionale alla tua persona costituiscono per me la felicità più grande». siamo così giunti al quarto capitolo della quinta parte, intitolato Intorno al mondo, ma assorto su Bombay. Prabhupada viaggiava con tre discepoli, Shyamasundara, suo segretario, Pradyumna, suo servitore e redattore di sanscrito, e Nanda Kumara con mansioni di cuoco. La prima tappa era a Singapore, ma qui le autorità, senza darne alcuna spiegazione, rifiutarono a Prabhupada il visto per entrare nel paese. Sebbene gli indiani residenti a Singapore avessero organizzato per Prabhupada una serie di conferenze e spedito centinaia di inviti, Srila Prabhupada, che si sentiva male ed era deluso, dovette affrontare le 12 ore di volo per Sydney. Primo aprile 1972. Prabhupada progettò di fermarsi qualche giorno a Sydney prima di proseguire per Melbourne. Mentre, benché il movimento per la coscienza di Krishna fosse ancora giovane in Australia, Prabhupada vide segni positivi. Devoti da iniziare, interviste alla televisione e alla radio, molta gente interessata alle lezioni del mattino nel tempio. Era soltanto la seconda visita di Prabhupada in Australia. Durante la prima visita, alla distanza di un anno, egli aveva installato le divinità di Radha Gopinath e le aveva pregate con queste parole: «Ora sto per lasciarvi nelle mani dei Mleccha. Non posso assumermene io la responsabilità. Per favore, guidate voi questi giovani ragazzi e ragazze e concedete loro l'intelligenza per adorarvi nel migliore dei modi». Ora che era tornato a rivederle e le aveva trovate ben vestite e trattate con ogni cura, si sentiva felice. Dopo 5 giorni pieni trascorsi nella predica, Prabhupada prese il volo per Melbourne. Upananda racconta: a Melbourne Prabhupada parlò al Town Hall e tutti gli hippies di Melbourne vennero a sentirlo. Tra loro c'era un uomo di nome Wizard. Era professore di università, ma aveva lasciato l'incarico per effettuare i suoi assurdi trucchi. Era un intellettuale. Portava una mantella nera e un abito di tessuto elastico e si alzò non appena Srila Prabhupada chiese se vi erano domande. Aveva con sé un gruppo di seguaci. Dapprima parlò con molto rispetto. «Mi scusi, Sua Divina Grazia, ho ascoltato la lezione e vorrei dire qualcosa a questo proposito. Io credo di essere Dio. Io sono il centro dell'universo e dimostrerò in qualche momento, l'anno prossimo, di essere il centro dell'universo». Prabhupada rispose: «Va bene, tutti pensano in questo modo. Che cosa ti rende differente?» In realtà l'intero piano d'azione di Wizard consisteva nel fatto che egli voleva essere differente. Il modo di vestirsi, ogni cosa, così Prabhupada smascherò questo suo aspetto e lo fece apparire per quello che era, un altro sciocco materialista. Tutti cominciarono a ridere e a battere le mani. Auckland, 14 aprile 1972. Poche settimane prima dell'arrivo di Prabhupada, i devoti avevano aperto un tempio in Nuova Zelanda. Prabhupada vi rimase un paio di giorni e vi installò le divinità di Radha Krishna. Burigena racconta: Prabhupada installò grandi divinità di marmo, ma soltanto una ragazza poteva prendersene cura. Prabhupada insisteva affermando che le divinità dovevano essere installate a tutti i costi e che esse avrebbero dovuto essere curate in modo adeguato. Richiese anche che le divinità avessero al più presto una serie di abiti completi. Così alcuni devoti costruirono un altare provvisorio di legno e lo munirono di un tendaggio per le divinità. Le tende crollarono giù, tutto andava male, la situazione era confusa e le persone turbate. Srila Prabhupada allora prese le direttive e dette ordini: metti questo qui, rimetti a posto là, fai questo, fai quello, insomma prese il comando dell'intera situazione. I devoti rimisero a posto le tende e Prabhupada disse: portate via questo Vyasa. Essi ubbidirono. Il Vyasa era molto grande e la stanza troppo piccola, tanto che non vi era spazio per la gente. Prabhupada mise una stuoia sul pavimento e si sedette su quella. Termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolato Intorno al mondo ma assorto su Bombay.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savabhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore e acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.